grazie. Non so se sei riuscito a trovare
il così l'ho risparmiato.
Peccato.
Vabbè, poi nel sito mettiamo tutto.
Posso farti una domanda al volo?
Assolutamente sì.
Quest'ultima cosa che ci hai accennato,
sì,
se ho preso nota bene, tu fai riferimento alla conclusione vera del saggio che io chiamo etica ed estetica, che abbiamo citato più volte, in cui Benson dice: credo che l'azione, se debba essere pianificato, debba esserlo su una base estetica.
Esatto.
E questa è una conclusione che non è in, non troviamo sulla Sacra Unità, ma
troviamo nell'autobiografia di, si trova nell'autobiografia di Benson, di Lipset, no? Di David Lipset. E credo che ci sia anche la pagina, la puoi rimettere?
Sì.
Vabbè, però...
è l'ultima, tanto
l'ultimo momento,
purtroppo, cioè nel saggio in realtà lui le dice se siamo, non le dice così bene, e questa non so perché, questa era la presentazione, non era il testo, era la presentazione, era tipo un come questo qui, no? Lui ha fatto per presentare questa conferenza e ci hanno messo questa frase, poi non l'hanno messa per là.
È questa.
E pagina.
No, non è citata.
Non è citata la pagina. Vabbè, se la trova.
Lasciamo perdere queste discussioni paginifiche. Dunque, dalla tua relazione, che purtroppo è stata sacrificata dalle esigenze cronologiche, della fretta di ogni dignità, che è dignità di ogni atto di smaga, Dante, ho avuto l'impressione che l'estetica, la bellezza, sia in qualche modo collegata soltanto alle qualità non matematizzate, mentre in realtà ci sono stati molti matematici, anche qualche fisico, che hanno parlato di bellezza a proposito della matematica. Per esempio Dirac diceva: la bellezza della formula deve essere non soltanto la nostra guida per cercare i risultati, ma anche il nostro metodo di giudizio della verità di questi risultati.
Certo.
Un altro era Hardy, che diceva: io non ho mai fatto un matematico illustre, non ho mai fatto niente che possa essere giudicato utile all'umanità, però io ritengo che non ci sia posto per la matematica brutta nel mondo. E naturalmente c'è una differenza sostanziale tra l'estetica della natura, chiamiamolo genericamente, e l'estetica della matematica, perché l'estetica della natura, come ho cercato di dire ieri, ci è stata insegnata dalle migliaia, milioni di generazioni precedenti, mentre l'estetica della matematica è una cosa recentissima. La matematica è un fenomeno, diciamo, che ha 2000-2500 anni, quindi non può essersi radicata profondamente dentro di noi. Per cui, per apprezzare la bellezza matematica, è necessario fare un addestramento molto faticoso e specifico. Quindi sono, diciamo, due cose diverse. Però la bellezza comincia a conquistare anche territori che sembravano in qualche modo impermeabili alla funzione estetica. No? Certo.
No, certo, è assolutamente così. Io ho citato Poincaré è stato il matematico che ha scritto i processi effettivi, sottolineando il ruolo fondamentale della bellezza. Quindi io non dico che le qualità di sono l'unica fonte della bellezza. Dico che però, come dice Weiler, se a un certo punto a un paesaggio togliamo il profumo della rosa, il canto di un signore, come si fa a percepire la bellezza? Poi ci sono altre fonti di bellezza, poi c'è la bellezza idiosensoriale, però quello che è grave è che noi crediamo che la realtà matematica, la scienza, sia più vera di quella che possiamo percepire con i nostri sensi.
Quindi
crediamo che la bellezza non ci sia.
Questo è un pregiudizio duro a morire, perché la matematica non è che scopre la verità del mondo. Il mondo ha una verità molto più ampia e molto più articolata, che non si può scoprire soltanto con la formalizzazione. Del resto, viene questo, l'ho affermato a chiare lettere, quando ho detto che ci sono delle discipline che possono essere formalizzate senza perdere il significato e altre che non devono essere formalizzate, altrimenti perdono l'efficacia del loro oggetto sostanzialmente. Ancora, nel giudicare la bellezza della natura e la bellezza matematica, la bellezza matematica, bisogna tener conto del fatto che l'uomo, in primo luogo, l'essere genere umano, è nato e si è sviluppato in coevoluzione con l'ambiente, non con i concetti. I concetti sono una cosa molto più recente, molto più limitata. Quindi, in qualche modo, l'evoluzione galileiana, prima ancora,
è un lapsus gastronomico questo, eh?
Certo.
Bacon.
come profondo lei.
Dovreste, me ne intendo.
questo cercare di trovare nelle qualità primarie soltanto l'essenza del mondo è una grave menomazione della nostra comprensione del mondo. E penso probabilmente per quanto ci hai detto lo ha capito molto bene. Per cui l'estetica è la sensazione soggettiva ma anche intersoggettiva, perché più o meno gli esseri umani,
certo, intersoggettiva,
hanno tutte le, più o meno lo stesso DNA e hanno le stesse esperienze esistenziali.
Sensus communis.
Ecco, e di essere parte di un sistema ampio, integrato e armonioso, da cui essenziale costituente è la bellezza, cioè il sentimento di sentirsi parte, questa è la bellezza.
Sì, ma c'è la frase di White che ho messo proprio alla fine del libro, questo è leggero, che è bellissimo, non so. Prego.
Dai.
Microfono, aspetta.
La fede nella ragione significa credere che nella natura ultima delle cose risieda un'armonia che esclude la mera arbitrarietà. La fede nell'ordine della natura che ha permesso lo sviluppo della scienza vuol dire sapere che i particolari isolati, anche solo per esistere come tali, esigono di essere parte di un sistema. Sapere che tale sistema include l'armonia della razionalità logica e l'armonia del compimento estetico. Sapete che se l'armonia della logica regna sull'universo come una necessità ferrea, l'armonia estetica gli si impone come un ideale vivente che dirige la corrente generale nella sua marcia verso fini migliori e più sottili.
E qui riecheggia in maniera molto trasparente la connessione, il legame inscindibile tra estetica ed etica. Perché noi siamo portati a compiere delle azioni che possono essere estetiche o antiestetiche, a seconda che aumentino questa armonia dell'insieme in cui viviamo, oppure la distruggano. Ecco allora che sono due facce della stessa medaglia.
Assolutamente sì, l'estetica è la madre dell'etica.
O la nonna
dell'etica. E se fosse la zia? No, la zia no. Sarà...
Sì, quello...
Cioè, in virtù di questa associazione inscindibile tra estetica e etica, cioè, io ho l'idea che l'estetica non equivalga solo alla percezione visiva.
Certo.
Perché prima mi sembrava che fosse stato detto in un passo, allora volevo sottolinearlo, o volevo appunto la spiegazione.
Le qualità secondarie sono anche gli odori.
Eh sì, i suoni. Infatti, dopo infatti l'hai detto.
Caldo e freddo.
Grazie, grazie.
Tu volevi dire
qualcosa? Vedi che sono brevissimo.
Sì, permettetemi di fare il mio. Fatto salvo tutto quello che è stato detto e che non metto in discussione, anzi condivido largamente, c'è un aspetto che mi sembra che non sia stato toccato, un problema che non sia stato toccato, e cioè quello della percezione della bellezza che può essere conscia o inconscia. A questo riguardo dirò soltanto l'aforisma di La Rochefoucauld, che diceva che ci sono persone che non non si sarebbero mai innamorate se non avessero mai sentito parlare dell'amore.
No, no, c'è ragione, assolutamente. È assolutamente vero, è necessaria una educazione alla bellezza, non è che nasciamo con la predisposizione, ma poi se non la coltiviamo. Aldo Lio, che è uno degli autori poi che cito, il fondatore dell'etica, che in realtà è un'estetica della terra, parla proprio di creare proprio delle vere scuole per imparare ad apprezzare la bellezza naturale, che dovrebbero procedere per gradi, cioè dei veri e propri programmi di istruzione. Adesso vabbè, non c'è tempo, quindi. Quindi comunque sì, va educata, assolutamente, va educata la percezione della bellezza. Come un sommelier.
Non so chi c'è prima comunque.
Allora, dunque,
volevo tornare sull'argomento che collega l'intervento di Aldo con l'intervento precedente, cioè la questione dell'estetica del paesaggio. Siccome l'argomento sarebbe lunghissimo, quindi mi limito solo a un unico aspetto, cioè l'estetica del paesaggio urbano. Cioè noi non siamo contadini, non so se qualcuno qui dentro abita in campagna, comunque la maggior parte sicuramente, per tranne pochi che eletti o fortunati, viviamo dentro delle città. Ecco, Franco mi ha sollecitato quando lui ha parlato dell'auditorium di Renzo Piano, che si trova a Roma e che è un elemento importante del paesaggio, tra l'altro in una zona che stava andando verso il degrado, e purtroppo intorno all'auditorium di Renzo Piano siamo in una nuova fase di degrado. E, diciamo, non voglio entrare, perché sennò dovrei affrontare una tematica politica che è meglio evitare in questa sede, però evidentemente, mentre all'epoca in cui è stato costruito l'auditorio c'era una visione estetica, cioè la polis non poteva, inteso come comune di Roma, se volete vi dico anche il nome del sindaco, no? Vabbè, comunque Beltroni, così può beccate lo stesso. E allora stavo dicendo, in quella fase c'era un'attenzione alla bellezza legata alla funzionalità della città. Cioè non è che la bellezza significa riempire di tante belle figurine e poi se la monnezza non funziona o le strade non vengono rifatte. Ecco, quindi diciamo c'era una idea guida, come lo stesso possiamo dire che c'è, da quello che mi dicono, un'idea guida nel guidare la città, che è anche un'idea che è anche estetica, perché a Londra, da quello che mi raccontano, ecco,
anche in Germania,
insomma, in molte parti d'Europa c'è questa cosa. Il discorso si farebbe lungo, per cui concludo, sempre che Pino mi dà la possibilità, perché se lui mi impedisce io non posso. Ubi Maior.
È Bruno che ha detto i tempi sulla
parte di Cilla,
che è un capo indefettibile.
Allora, se posso terminare, quindi osservo due cose, cioè nell'epoca in cui si costruiva l'auditorium c'era questa attenzione, e un elemento secondo me nel campo dell'attenzione al paesaggio, no? È anche l'attenzione alla sensibilità e ai bisogni delle persone. Cioè una vera estetica del paesaggio non funziona, come diceva anche Franco, se tu costruisci un bellissimo grattacielo ma la qualità della vita delle persone non cambia. Quello che purtroppo succede a Roma dalla fine di quell'esperienza è che il degrado aumenta, perché non si riesce a mettere insieme la visione della città dei governanti con i bisogni delle persone. Anche iniziative che in sé potrebbero essere pure buone. Io faccio un esempio proprio terra-terra, così, visto che siamo quasi alla fine, così non ho...
Abbiamo solo 5 minuti, quindi...
No, un esempio terra-terra. Nella mia zona, nel mio quartiere, hanno costruito una pista ciclabile, cosa bellissima, buona, santa, eccetera, eccetera. Però, comitati di quartiere, gruppi ecologisti, noi abbiamo addirittura un'associazione di ciclisti che si chiama Settimo Biciclettari, perché noi siamo il settimo municipio. Allora, tutti questi hanno proposto un percorso alternativo. Anziché andare a costruire una ciclabile in una strada che sarebbe la via Tuscolana, di grande traffico, con l'inquinamento eccetera eccetera, e a aumentare il caos del traffico, perché se fai una ciclabile su una via di grande traffico, che succede? Restringi la sede stradale. Allora, quindi i cittadini tra l'altro sono arrabbiatissimi perché non possono più parcheggiare quando vanno avanti. Sì, il traffico si intasa, eccetera, cioè, allora hanno proposto un'altra cosa, perché passare in mezzo al verde. Naturalmente, che è successo? Che la giunta ha scelto quella perché la via Tuscolana, essendo di grande traffico, ha subito l'impatto, quindi si vede questa cosa, mentre se la mettevano in verso al verde non la vedeva nessuno.
Grazie, abbiamo solo 3 minuti.
La separazione tra le esigenze del pubblico.
C'era Rita, volevi parlare?
Nazionale urbanistica.
3 minuti vuol dire praticamente.
Scusate, il problema è che dobbiamo mangiare alle 12:30. Alle 12:15 chiudiamo, però prendetevi le domande, casomai possiamo rifarle stasera, domani, picchiamo per questo.
Perché si rompe lo specchio sul cercato di disagrazia. Si rompe il specchio. No, io volevo solo dare uno stimolo che mi è venuto sentendo. Secondo me non riusciamo tanto a uscire da una logica che ci vede spettatori. Noi siamo il paesaggio, solo questo volevo dire. Cioè, se crediamo effettivamente a un modello mentale di Bezos, alle sue evoluzioni successive di Umberto Maturana, Francisco Varela, al modello di Santiago, a quanto ha scritto anche Fritzius Capra nella Rete della Vita, eccetera, eccetera, noi siamo il paesaggio, come diceva anche Franco, lo creiamo continuamente. Grazie al nostro modo di percepire, che però è assolutamente soggettivo, non possiamo separare ontologia da epistemologia. Ognuno di noi ha un suo mondo che, per quanto molto simile agli altri, perché siamo umani e quindi abbiamo delle caratteristiche percettive abbastanza simili ma non uguali, il mio mondo è sicuramente molto diverso per quanto simile da quello di ciascuno di voi, lo sa bene Laura, con la quale ci scontriamo frequentemente sul mondo, perché il mio modo di conoscere, adesso io lo estremizzo perché io non ho la facoltà di vedere, sono cieco, ma il mondo che costruisco io è assolutamente diverso, ve lo garantisco. Chi di voi è alla foresta?
La maggior parte.
Allora, chi di voi che è alla foresta sa dirmi quanti scalini ci sono per salire?
18 per ogni piano.
Per arrivare al primo piano, certo. Tu sei già
9 più 9.
Che nota parecchie cose. Ci sono 9 scalini per ogni rampa di scale. Quindi,
lui matematizza il mondo.
Questo è una conoscenza che per me è vitale. Cioè, chi ci vede non ha nessun significato.
Grazie.
Volevi chiudere tu?
Sì, vabbè, dai.
È importante
comprendere
comprendo, è poco usata nella scuola dove stavo io. Si usava capire, che significa cambio o sedere. Questi sono due modi veramente diversi. E noi siamo abituati più sul cambio che sul comprendere, che è comprendere assieme. Voglio mettere in evidenza perché quello che ha detto lui non fa parte della mentalità che sta anche al di fuori. E io una delle cose che mi dispiace è che sta sempre con gente che la pensa come me. Basta, sul foro. Ciao, se ci sono altre cose da dire le diremo in questo
No, vabbè, volevo ringraziare anche Franco per questa presentazione che è perfetta e anche quello che ha detto Maurizio è assolutamente importantissimo. Attenzione, la geometria e la matematica sono due cose diverse perché la scienza ha algebrizzato, non è la geometria di Platone.
Tutta colpa di Cartesio.
Alla sua responsabilità. Comunque, questo discorso serve a prendere coscienza. Serve a prendere coscienza dell'importanza del nostro senso estetico e quindi ad agire, a spiegare, perché sì, la storia e il paesaggio siamo noi, sicuramente.
È brutto.
Perché prendere e capio è uguale.
Chi possiede, prendere per subire.
Chi possiede di solito non condivide.
Vabbè.
Allora, ci vediamo alle 3 minuti.
Dicendo, segnate dove vi collocate, quale macchina vi collocate. Altrimenti a piedi. Ah no, venite su a piedi.
Io lo scrivo.
Che è un tempo di studiare.
La cosa migliore è
casino.